Buonasera e benvenuti all'Ondinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Mano in Gioia.
Radio Bandiera Nera.
Buonasera, buonasera cari devoti ascoltatori, bentornati in un'altra puntata calorosa di Londinium Calling. Grazie per l'attesa dopo tutte queste repliche. Adesso siamo qui per nuove puntate, per nuove trasmissioni e per tanti argomenti ancora da mostrarvi, da raccontarvi, insomma, per trattenervi in questo Monday Night. E visto che è puntata a Halloween, ovviamente non ho potuto non esimermi nel raccontare qualcosa di che ha creato un po', diciamo, scissione a livello di chi ci crede e chi non ci crede. Quindi un misto tra il paranormale e, diciamo, le chiacchiere, il hoax, come viene chiamato. Ma con me, ovviamente, per accompagnarmi in questo excursus ci sono le mie due colonne importanti, Davide e Prince Calù. Innanzitutto, ciao Davide, come stai? Come va?
Bene. Parlavamo prima nel fuori onda del tema della trasmissione, della data, e quindi siamo, diciamo che siamo solo con una mano sul joystick, sul mousepad, perché insomma sono argomenti sensibili, poi li svilupperemo nel corso della trasmissione. Io, così come penso Prince Calù, siamo qua in funzione di opinionisti, perché tu terrai il pallino della vicenda, argomento senz'altro interessante. Complimenti anche al buon Poison Ivo per la grandissima locandina. Poi ho visto una grandissima anche playlist, no? Molto, molto in tema, e quindi stiamo una favola, stiamo una crema. E salutiamo anche, a proposito di favole cremose, anche il nostro Prince Calù. Ciao principe, come stai?
Buonasera a tutti. No, abbastanza incredulo, perché come sapete, insomma, l'argomento spinoso. Mi ricordo quando ero proprio ragazzino che c'era quel film, se vi ricordate, Belfagor, che però non ho mai visto, ho visto soltanto un pochetto, già era terrorizzante perché era bianco e nero, a quei tempi c'era la TV solo in bianco e nero, se non sbaglio, ed era Belfagor, era terribile, quindi solo il nome di Belfagor, quando andavo al bagno mi lavavo i denti, c'avevo il terrore, e ancora oggi. Quindi questo argomento forse è pure un po'.
Ma l'hanno pure rifatto, mi sa, da poco. Adesso non mi ricordo, però l'hanno pure rifatto. Però
sì, credo che l'abbiano ritrasmesso.
Però no, quello non ci ha fatto paura. Però sì, anch'io che siamo più o meno lì con l'età, mi ricordo Belfagor. Madonna mia, che angustia. Comunque dai, andiamo avanti.
Esatto, sì, comunque anche in questo caso comunque ci sono stati un sacco di remake, perché la storia del Poltergeist di Enfield è una storia che poi è stata anche, diciamo, espressa principalmente per il film The Conjuring 2, quindi alcuni fatti, diciamo, sono simili a quelli che sono successi, altri con alcuni personaggi fittizi, anche personaggi che sono comunque realmente esistiti, ma che comunque hanno influito in un modo o nell'altro, che comunque, diciamo, rendono partecipi l'argomento. E a questione anche di Poltergeist, cioè, qualcuno forse si ricorda il famoso film del 1982, che forse dopo la trasmissione me lo vado a vedere un'altra volta, perché forse è considerato uno dei film horror più belli, no? Una trilogia, dove tra l'altro c'è anche la storia della famosa maledizione del Poltergeist, ovvero dove tipo metà cast sono praticamente tutti quanti morti. Ma è una cosa davvero tragica, pazzesca, ma che incuriosisce, affascina comunque nella parte, diciamo, sinistra comunque dell'arte, del cinema, della musica, come del resto di ogni singola cosa. Però adesso entriamo nel vivo della storia. Innanzitutto bisogna fare un po' un trivia per iniziare, ovvero qualcuno giustamente chiede: ma che cos'è il poltergeist? Che giustamente, ma che è sto termine tutto strano, mo adesso ci siamo inventati. No, è un termine che identifica bene tutto. Allora, il termine ovviamente è tedesco ed è composto da due, appunto, altri nomi, ovvero poltern e geist. Poltern significa bussare, anzi meglio ancora fracassare, mente, geist appunto è spirito. Quindi il termine poltergeist indica uno spirito rumoroso, uno spirito che fa casino, che fa fracasso. la prima vera essenza di Poltergeist esistita nella storia risale addirittura nell'epoca medievale, pensate nell'epoca romana, poi portata avanti anche verso, diciamo, la, diciamo nell'antica Germania e così via. Comunque le storie quelle un po' più recenti sul Poltergeist risalgono anche nel Medioevo, ma soprattutto anche nel, diciamo, fine anni 50-60. Ci sono tanti diversi casi accaduti, ce ne sta pure uno in America spaventoso, poi dopo forse me ne citerò uno, tanto stiamo in tema Halloween, ma oggi ci concentriamo appunto sul, appunto siamo qui in Inghilterra, a Londra, appunto Enfield, e 1977-78, questo è il periodo in cui è successo questo episodio, e quindi vedremo un po' tutto l'excursus. C'è da dire anche un'altra cosa, che appunto cosa fa questo Poltergeist praticamente, visto che parliamo di spiriti rumorosi. Ovviamente si tratta di essenze, presenze davvero, diciamo, a livello si può dire esoterico, qualcuno che magari appunto, che ne so, ha vissuto in quel posto, che ha creato magari un ambiente, un'anima dentro il posto, che a un certo punto muove in maniera molto violenta degli oggetti e susseguono anche degli altri fenomeni, per capirlo. Ovvero, secondo anche un articolo di demonologia, anche di scienze della psichiatria, della psicoanalisi anche, dicono che per verificare il poltergeist devono esserci diversi tipi di situazioni, ovvero oggetti che si spostano in maniera molto violenta, autocombustione, quindi improvvisamente qualcosa che prende fuoco all'improvviso, delle pozzanghere, delle scritte sui muri, mura, e soprattutto anche la cosa ovviamente classica, la possessione, quindi quasi come un esorcismo davvero. E quindi questo caratterizza, diciamo, la presenza del poltergeist. Ovviamente ci sono diverse, tante ipotesi prese lungo la storia, come attraverso, che ne so, un'ipotesi razionale che può essere semplicemente frutto di un'allucinazione. Ci possono essere anche ipotesi a livello sociologico, psicoanalitico, come per esempio una credenza, addirittura si usava il poltergeist come una credenza popolare all'inizio del Medioevo, come se per esempio gli elfi o queste creature, diciamo, oltre, diciamo, la natura, il sovrannaturale, appunto volessero proteggere un determinato posto. Addirittura c'è una teoria che appunto un inglese, Frank Podmore, considera come la teoria, l'ipotesi della ragazzina cattiva, perché in questo caso si diceva che le ragazze, come vedremo anche in questo caso, sono quelle più affette perché assorbono e assimilano di più, diciamo, le cause a livello psicologico, a livello anche di allucinazioni e tutto il resto che riguarda anche un po' la psicosi comunque di una ragazza, in questo caso adolescente, anche perché poi in questo caso parliamo anche di una ragazzina che ha 11 anni, un po' la protagonista e la vittima di questo poltergeist. Ci sono anche ipotesi anche a livello religioso, metafisico, insomma ci sono tante descrizioni che raccontano questo, però ovviamente come tutti gli altri casi a livello di paranormale, di spiriti, di presenza, ovviamente c'è la scissione classica tra chi c'è chi davvero pensa che ci sia qualcosa dentro di strano che aleggia dentro un appartamento, in questo caso dentro una cameretta, mentre c'è chi invece pensa il contrario, pensa che sia semplicemente un fenomeno per attirare l'attenzione, un modo per attirare i media, anche perché in questo caso, cioè, i media erano praticamente il Daily Mirror, per farvi un esempio, e quindi questa cosa, diciamo, ha fatto sì che il poltergeist di Enfield diventasse uno dei casi più discussi ancora al giorno d'oggi. E prima di addentrarci direi di fare subito una breve pausa musicale, così diamo un po' atmosfera di Halloween. Pezzo favoloso dei Nine Inch Nails, che appunto rappresenta il peccato, Sin, quindi sentiamoci questa bellissima mina e addentriamoci nella storia del poltergeist di Enfield. A tra poco. We'll be right back.
eccoci, bene, bene, si inizia benissimo. Del resto, puntata di Halloween, la playlist non si fa parlare dietro, Nine Inch Nails sempre apprezzati. E che dire, innanzitutto mi è venuto in mente, io tra le poche cose che mi ricordo che so, è che qui si svolge a Enfield, no? Enfield è una, un quartiere ormai di Londra, è un borough di Londra, nord-est, diciamo, di Londra, e che è famosissimo soprattutto, bello, è anche un bel posto, anche un bel posto. Che ha mantenuto un certo carattere, ed è poi famosissimo per chi come me, ma tanti altri, ma non solo, sono appassionati di storia militare, di armi, eccetera. Era stata la sede della fabbrica di fucili, di Small Arms, no? La Small Arm Factory era un luogo storico che è stato aperto addirittura nel 1816. Quindi a ridosso delle guerre napoleoniche, che poi ha prodotto mitragliatrici, soprattutto fucili, pistole per l'esercito britannico durante il suo periodo di maggior gloria, no? Quindi epoca vittoriana, e poi fino al, diciamo, fino alle Falkland, la Royal Enfield è stata una quella che è stata il backbone, ha costituito l'ossatura delle armi leggere dell'esercito britannico, un posto storico, quindi immaginatevi una fabbrica in red brick, in mattoni rossi, con la ciminiera, eccetera, un luogo comunque protetto anche dal locale Belle Arti, se si può tradurre così, che poi purtroppo, anche lì un segno dei tempi, è stato dismesso nell'84, venduto, frazionato in flats, flats per gente gentrificata, no? La famosa gentrification, sono arrivati i fighetti anche lì. Alcune zone sono state adibite ad uffici, qui tra l'altro c'è anche uffici ancora dell'Unione Europea, no? Noi siamo usciti a quanto pare dall'Unione Europea, però c'è ancora delle agenzie, alcune di queste hanno sede proprio lì. È comunque un bel posto, è un bel posto, sta tipo a, boh, non so, 10-15 km dal centro vero di Londra. Però insomma, sì, io sono andato perché avevo degli amici lì, Enfield è comunque un posto che, e qui torniamo, non si direbbe sarebbe stato sede di queste manifestazioni inquietanti.
Esatto, esatto.
Delle quali ora prego sentire.
Sì, esattamente, ma a parte, dicevo, anche nel fuori onda c'è anche la famosa bestia eraldica, la bestia di Enfield, che è questa specie di bestia chimerica formata da una testa di una volpe, le zampe anteriori di un'aquila, il busto praticamente di un levriero, la parte inferiore fatta sia da un leone e poi dalle zampe di un lupo. Cioè una figura veramente chimerica, appunto, come hai detto, ma anche in tema interessante, ci sono delle foto bellissime, consiglio anche di vedere, perché è veramente un simbolo che dà risalto. Enfield è veramente un bel posto, davvero, veramente molto interessante da visitare, così, non certo per chi ha vissuto queste vicende che stiamo per raccontare. Allora, ci troviamo, fu il 30 di agosto del 1977, e ci troviamo in questa strada, appunto, il Brimsdown, quindi sempre appunto Enfield, al 284 di Green Street. La protagonista, diciamo, la madre del, diciamo, di, sì, protagonista per modo di dire, sì, è Peggy Ogson, che è una donna divorziata che vive con queste quattro, con i suoi quattro figli, che sono appunto Margaret, Billy, Johnny e Janet, che sarebbe la protagonista, anzi vittima di questa storia. Dimmi, Carlo.
Mi intrometto sempre per ficcare il naso, ma soprattutto per coinvolgere anche in altre referenze, in altre discussioni che ai nostri amati ascoltatori interessano forse pure più dell'horror, credo. Ma vi ricordate che Green Street è pure il nome di un film, e quindi relativamente dell'indirizzo di un famoso stadio, no, dell'Est, che adesso poi è stato demolito, gentrificata la zona, eccetera, eccetera, quindi Green Street. Quindi vi chiederete voi, ma come mai? Perché a Londra, come dovete sapere, le strade si chiamano in maniera uguale, anche se stanno in quartieri differenti, vero o no?
Esatto, perché poi c'è il codice postale che...
Esatto, quindi trovate 10, 20, Cromwell Road, ce ne stanno centinaia, a seconda dell'importanza del personaggio. Green Street comunque si è ripetuta diverse volte, ce n'è una appunto in Enfield. Il quartiere è sempre stato un po' un quartieraccio, diciamo, però c'è una bella zona, in effetti, ad Enfield, sono quelle piccole zone che hanno, come diceva appunto Davide, hanno gentrificato, hanno comunque ricreato una sorta di piccolo Hamlet, no? Quindi insomma c'è la classica stradina con le case belle, però diciamo che il film è un po' up and down, diciamo certe zone sono belle, certe zone sono no.
Sì, quindi diciamo che
1977, che era il periodo appunto del punk rock, come sappiamo, tanto per creare un'altra nuvola di pazzia, e niente, mentre c'era il punk rock, mentre c'era Sid Vicious, ci stavano queste ragazzine qua e questa famiglia di cui Manuel ci stava parlando.
Esatto, esattamente. Infatti...
Sì, poi dico, Enfield è vero, poi dice, un bel quartiere, vede i giardinetti, che poi è così Londra, vede i giardinetti, le casette a due piani, no? E dice, ah ma che bello, poi bisogna pure vedere chi ci sta dentro queste case, no? Perché se vai a Torbella Monaco, in altri posti, dici, Madonna, lì dice, ah ma che bellino, i giardinetti, il back garden, il backyard, poi dopo bisogna pure vedere chi ci abita, è vero o no?
Cioè, infatti la domanda è questa qua, allora se tu guardi... posti appunto come Corviale, per esempio a Roma, no? Che è il palazzo più lungo d'Italia, eccetera, eccetera, e alla fine dici, la gente lì praticamente sono bravi, sono cattivi, insomma ci sono problematiche, delinquenze e compagnia bella. Poi la domanda è anche il territorio che fa sì che la gente poi si comporti in maniera grigia, tra virgolette, oppure no, è proprio insito nelle persone? Punto di domanda, cioè vale a dire, nelle villette di Enfield, dove ci stanno pure i matti, magari ti accortellano così giusto per gusto di farlo, e lo fanno perché sono malati dentro o perché io RCULO che abitano nella villetta, e se fossero stati nella council flat e nel high rise in tipo 30 piani imbruttito, che fanno? Ti sparavano proprio, insomma, ecco. Psicologia applicata, vabbè, andiamo avanti.
Comunque vedremo se magari una delle case più tranquille di Enfield era proprio quella del Poltergeist, ma sentiamo cosa ci dice.
esatto. No, ma effettivamente comunque le case erano molto tranquille, perché per esempio questa qui si affacciava praticamente su una delle strade principali appunto di Enfield, quindi una casa poi sosseguita da altre, perciò diciamo il look era veramente bello, cioè esteticamente era una bella casa come il resto delle altre, comunque anche come ce l'abbiamo qui in Inghilterra. Ed era una giornata diciamo normalissima e il tempo anche buono, quindi non pioveva neanche per fortuna, tanto per dare ancora più suspense a livello comunque tetro. E niente, quindi dicevo, 30 agosto del 77, questa Peggy con le quattro figlie, in cui dicevo poi Janet sarà la vittima del poltergeist, succede improvvisamente che una sera Janet e Margaret, no? Che stanno tutte e due sulla stessa stanza, vedono il letto muoversi improvvisamente e qualche oggetto che comincia a muoversi di conseguenza. Le ragazze si spaventano ovviamente e corrono dalla madre, la Peggy, spiegando appunto dell'accaduto. Quando poi accende la luce, vedendo tutto quanto fermo, Peggy pensa che si tratta praticamente di uno scherzo, quindi sgrida le ragazze, cioè che non devono fare più queste cose, e di tornare a dormire. Il giorno successivo, la notte successiva del 31 agosto, questa cosa si ripete nuovamente e Peggy si alza di nuovo di notte, sgrida le ragazze, però questa volta succede qualcosa di strano, ovvero che Peggy, nel frattempo che si gira e che si volta verso la porta per uscire dalla stanza delle due ragazze, vede il comodino spostarsi, che comunque era bello pesante tra l'altro, e cerca di metterlo a posto, ma dice che c'era una sorta di forza che andava a contrastare il movimento del comodino, quindi non riusciva a metterlo a posto. Questa cosa fece spaventare tremendamente Peggy, che prova innanzitutto a chiedere aiuto ai vicini, i signori Nottingham, proprio vicini, proprio a due passi da dove stavano loro di casa. E uno, c'è il, diciamo, il marito di Nottingham, praticamente, quindi uno dei capo, il capofamiglia, va lì e dà una mano a Peggy per capire di che cosa si tratta. E anche lì vedono che c'è qualcosa di strano, si sentono dei rumori, qualcosa comincia a spostarsi. Lui inizialmente pensa che si tratta, che ne so, di ladri, di qualcuno che si è nascosto e quindi sta cercando in qualche modo di creare panico dentro la casa. Perciò quando più o meno è una situazione diciamo stabile, invita a Peggy di chiamare la polizia. La polizia viene, ovviamente fa le solite indagini, perlustra completamente tutta la casa, vede più o meno com'è la situazione, Nel momento che la polizia sta per andare via, una delle agenti, la signorina Caroline, vede una sedia muoversi e questa cosa la va a fare come report per poi portarla alla polizia. Ovviamente parte un scetticismo pazzesco, queste cose non possono succedere, però questa cosa già comincia a dare un piccolo campanello d'allarme. Questo campanello d'allarme poi, tra l'altro, viene poi portato e alimentato anche dai giornalisti del Daily Mirror, perché in quel momento si era creato già un fenomeno mediatico che ha coinvolto non solo la polizia, ma anche tanti passanti, giornalisti e fotografi. Appunto, parliamo di giornalisti e fotografi perché nel Daily Mirror vanno a agire Douglas Poe, che è un reporter, e Graham Morris, che è il fotografo. Quindi loro si piazzano lì in casa e vedono più o meno quello che cosa sta succedendo. E cosa succede, appunto, che tra l'altro racconta stesso il fotografo Graham, che dopo un paio di ore che sono seduti, si sono presi la loro classica tazza di tè, hanno perlustrato la stanza, nulla di strano. Ma nel momento che Graham si è alzato per andare via, come anche il suo collega, praticamente si gira e gli arriva in faccia un pezzo praticamente di Lego addosso, che gli urta praticamente il sopracciglio, gli fa una ferita bella pesante. E poi vede a un certo punto anche il Lego spostarsi. Lui ovviamente scatta le foto, però ovviamente le immagini sono molto statiche, quindi diciamo nulla di fatto alla fine. E quindi a questo punto cosa succede? Che l'unica soluzione per provare a capire effettivamente che cosa sta succedendo dentro la casa lì ad Enfield è chiamare qualcuno che è un esperto a livello chiamiamoli analisi sia di demonologia, anzi soprattutto di psicoanalisi. Fonte appunto della SPR, però questo lo vedremo tra pochissimo, quindi state lì in attesa e mettiamo un altro pezzo. E qua il reverendo Marilyn Manson che ci degusta con un altro capolavoro dei suoi. Se questo pezzo non lo conoscete, non siete fan sufficienti del reverendo. Tourniquet, a dopo. Eccoci di nuovo qui, benissimo, sempre sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, nel Monday Night intriso tra le zucche con le risate diaboliche, ragnatele, tante cose divertenti di Halloween e qui questa storia appunto del poltergeist di Enfield. Allora, siamo rimasti appunto alla chiamata di Maurice Gross, che è questo nuovo personaggio che subentra, scusate, che subentra adesso, perché ovviamente, diciamo, si crea questa situazione in cui veramente c'è qualcosa che va al di fuori, diciamo, della natura e della realtà. Maurice Gross ovviamente è uno dei esperti della SPR, quindi Society Psychical Research, insieme a un altro tizio che si chiama Guy Playfair, che poi diventerà famoso perché scriverà un libro appunto su questo caso che si chiama The House is Haunted. Scusate. Ora, che succede? Che loro entrano dentro la casa, si fanno prestare anche la fotocamera e la videocamera, cominciano a mettere anche dei microfoni dentro e iniziano a fare una sorta di, diciamo, di controllo e di verifica. Ovviamente Maurice Gross, senza neanche batterci, diciamo, troppo tempo, comunica appunto alle persone, quindi a Peggy e quindi anche alle quattro figlie, che c'è la presenza del poltergeist, spiegando appunto che cos'è, come agisce e le varie dinamiche. In questo caso che succede? Che Morris punta una fotocamera nascosta, ovviamente, che magari può anche, diciamo, a quei tempi, diciamo, ancora non c'era comunque tutta questa tecnologia delle luci come siamo anche abituati adesso per fare le foto al buio fatte bene in maniera molto nitida. Però cosa ha fatto? Fotocamera comunque con il flash, però con intervalli di tempo che oscillavano tra più o meno 5-10 minuti o anche in frazioni anche di pochi secondi certe volte, perché in questo modo si poteva vedere bene cosa succedeva dentro quella casa. Infatti ci sono un sacco di sviluppi, ci sono diverse cose che si muovono, hanno fatto anche il test della biglia per vedere appunto se buttandola per terra succede qualcosa, e appunto hanno visto che la biglia non cade per terra, non rimbalza e quindi rimane ferma, oppure fa dei tocchi che sono piuttosto strani. Addirittura testimone appunto Gross, che racconterà poi in un'intervista, dice che, come anche scritto anche nel libro di Playfair, che toccando degli oggetti, come appunto anche il Lego, come è successo anche per i precedenti, diciamo, il fotografo Graham Morris, hanno toccato delle Lego, hanno visto che improvvisamente, dopo i vari movimenti, diciamo, di levitazione, il pezzo di Lego era diventato incandescente, cioè bruciava praticamente, e quindi quasi una mezza combustione, diciamo autocombustione. Quindi fenomeni come appunto descritto all'inizio della puntata su un poltergeist. Quindi da là ovviamente cercano di fare le loro analisi, capiscono e vedono che c'è qualcosa veramente di potente che c'è dentro questa casa. Una cosa di potente che tra l'altro si manifesta, perché a un certo punto succede che un altro delle sorelle, ovvero Margaret, un giorno urla forte: non riesco a muovermi, ho la gamba incastrata, qualcuno mi trattiene la gamba. Ovviamente trovano Morris e il suo collega, trovano Margaret in una posizione veramente anomala, con qualcuno che sta tirando appunto la gamba della ragazza. Dopo un paio di sforzi, diciamo, riescono a trovare comunque il controllo e quindi trovare l'equilibrio. Anche se, come ho detto all'inizio della puntata, la storia si incentra principalmente sulla figlia, cioè la Janet, di 11 anni. Perché ovviamente 11 anni, comunque preadolescenza, comunque tutte le situazioni che sappiamo di una ragazza adolescente, ed è stata la persona quella più, diciamo, più coinvolta in questa faccenda. Addirittura le fotografie hanno ritratto lei che tipo saltava improvvisamente da un'altezza abbastanza notevole, quelle famose foto che sono uscite poi su internet, che tutti quanti conoscono, quando digitiamo appunto Poltergeist di Enfield, tra l'altro anche foto di ispirazione del nostro caro Ivo che salutiamo, e che hanno suscitato anche questo molto scalpore, perché potrebbe essere qualcosa anche di inventato, perché magari l'altezza, diciamo, ora non era comunque così alta, cioè saltava da un letto che comunque era praticamente un'altezza, diciamo, fattibile per un essere umano, per una bambina, e queste cose. Quindi ovviamente c'era sempre lo scettico di turno che ovviamente diceva che quello non era un poltergeist, ma semplicemente qualcuno per spaventare qualcuno che si voleva intrufolare nella casa, oppure che voleva spiare. Cosa che poi si va a complicare ancora, perché a un certo punto succede proprio appunto la parte, quella come dicevo prima, che interessa molto nel poltergeist, ovvero la possessione. Perché improvvisamente Janet comincia a fare dei suoni molto gutturali e suoni molto macabri, molto profondi, a che Morris cosa fa? Cerca di registrare la voce, cerca di capire cosa sta succedendo, e lì diciamo che c'è questa specie di confessione. Questo spirito che si è impossessato dice di chiamarsi Bill Wilkins, e lui cerca di intervistarlo, vede un attimo cosa fa, che cosa sta dicendo, e ripete queste parole dicendo che, perché Morris fa la domanda di che cosa è morto, lui dice: sono diventato cieco, poi ho avuto un'emorragia e mi sono addormentato sulla sedia nell'angolo pendente, diciamo nascosto della casa. E quindi là cercano di capire più o meno tutta la dinamica, capire chi era questo Bill Wilkins e tutto l'escursus dietro, il vario background che poi viene confermato, perché cosa fanno? Vanno a intervistare appunto Terry, che è il figlio di Bill, e praticamente i fatti si sono svolti praticamente in maniera precisa, dettagliata, come è stato descritto appunto dalla ragazza posseduta. Cosa che poi, tra l'altro, che è ancora più scalpore, perché tutta la famiglia Hodgson non ha mai conosciuto i vecchi proprietari, perciò questa cosa crea ancora di più, diciamo, scalpore, crea veramente curiosità, dice com'è possibile, com'è questo, che ovviamente è contrastato sempre dai vari scettici. E niente, in poche parole, adesso in questo momento qua, continuando appunto con le solite possessioni, e poi che cosa succede? Che a un certo punto finisce tutto quanto, Janet si allontana dalla casa, e come se a un certo punto il poltergeist finisce del tutto, anche perché la portano per fare risonanza magnetica, portano a fare diverse cose, quindi insomma più o meno, diciamo, si può dire che guarisce. Però adesso, come vedremo dopo, ci sono anche altre teorie in mezzo a chi appunto sostiene il falso. E intanto ci ascoltiamo un altro pezzo della mia playlist di Halloween, così tanto per smorzare un pochettino, e visto che parliamo di fenomeni, diciamo, del lato oscuro, nuovo singolo di Bring Me the Horizon, che tra l'altro anticipa l'uscita del nuovo disco Post Human Next Generation, Bring Me the Horizon con Darkside, e ci troviamo tra pochissimo, siamo praticamente già alle battute finali, quasi. A dopo.
Begging you to stay, my dark side wants you dead. My heart keeps
tell me off the ledge again. Eccoci qua di nuovo in studio. Dunque, la situazione è abbastanza sconcertante, molto complicata da voi, tra l'altro, perché io ho visto anche un documentario riguardante appunto il caso. Un documentario credo che sia stato girato nel 2007, però il documentario è stato girato nel 2007, ma le riprese sono del 1977. Allora, in effetti qua si vedono cose sconcertanti, cioè io ho visto realmente la poliziotta dentro il salone, che mentre sta parlando con uno dei personaggi che stanno lì appunto per cercare di capire qualcosa, a un certo punto la sedia si muove per davvero, cioè io non so, e poi c'è stata un'intervista a posteriori della vecchia poliziotta, poi intervistata molti anni più tardi, appunto più anziana, così come l'intervista con le figlie, e cioè, ormai sono diventate grandi. Quindi insomma delle cose vere si vedono, nel senso vere, reali, cioè si vede a un certo punto anche uno dei tipi che sta registrando col microfono e viene colpito a un certo punto da una scatola che parte, tra virgolette, da dove sta l'obiettivo. Poi non lo so, perché voglio dire, la scatola parte, in effetti, questa è la cosa però curiosa, è questa, la scatola parte dal punto di vista dell'obiettivo, cioè se uno sta facendo la ripresa con la telecamera, la scatola parte da dietro la telecamera, quindi non so se l'ho lanciata io, l'ho lanciata te, cioè capito, te voglio dire, tutto è possibile, e quindi ha preso giustamente il tipo in faccia, però cioè non so, a meno che non fosse anche lui coinvolto, no? Perché poi appunto c'è una situazione, non vorrei adesso sminuire il caso, però nell'ambito della razionalità che ogni tanto ci abbiamo pure noi, ho letto che ci sono, non so, poi delle teorie che tendono a dire che forse c'è sta appunto una mozzarella di bufala in mezzo a sta storia.
Sì, sì, assolutamente. Però infatti, come neanche dicevo precedentemente, no, Calù, a livello comunque, diciamo, se mettiamo da un punto di vista, diciamo, a livello spirituale, chiamiamo anche di qualche teoria così dietro a questo, cioè ritiro in ballo quello che disse appunto Frank Podmore, cioè all'inizio della puntata, vi ricordo, ha fatto una diciamo una prefazione dicendo che appunto una teoria che lui ha sviluppato, dicendo che il poltergeist si forma perché ci sono tipo delle, si creano queste allucinazioni, si creano queste disconnessioni, perché magari si sta affrontando un periodo molto difficile, quindi tutta la ripercussione, diciamo, viene ripresa appunto persone, in questo caso anche di sesso femminile, ad agire in maniera più violenta e più spietata del solito. Quindi ecco quello che viene spiegato come l'ipotesi della ragazza cattiva. Poi ci sono le ipotesi anche a livello addirittura spiritualista.
No, la domanda è questa, cioè come la scatola, come parte, cioè questo discorso, cioè come fa l'oggetto a partire, come fa la sedia a muoversi, perché hanno fatto poi, vabbè, non voglio affrettare i tempi, però voglio dire, io quando vedo la scatola che parte e prendo in faccia il tipo, cioè non so perché.
No, beh, certo, sicuramente perché ci sarà comunque qualche forza, ma infatti è per questo che poi c'è la famosa bufala, quindi il poltergeist hoax, quindi la bufala dietro a questo, perché ci sono delle cose ovviamente successe che appunto vengono menzionate come appunto prova della finzione del poltergeist, la storia dei famosi cucchiai piegati. Praticamente la storia è questa, che Janet un giorno, anche la madre lo fece, Peggy, piegò diversi cucchiai, diverse posate. Il motivo era perché voleva alimentare ancora di più la storia del poltergeist, ma soprattutto perché poi racconta anche per far allontanare dei giornalisti sospetti che stavano avvicinando verso la casa, ma anche per fare una sorta di scherzo anche agli investigatori, come per dire, vediamo se questi si accorgono che è una puttanata alla fine. Quindi anche per quello che poi fa suscitare, diciamo, la sorta di bufala, anche se ovviamente certe cose ancora non si riescono a trovare una spiegazione ben precisa. Poi, altra spiegazione, ovviamente, sono le foto che appunto ho detto precedentemente, prima della pausa musicale, perché se vedete bene le foto, diciamo, per quanto possano essere, diciamo, riprese con un'altezza abbastanza ben definita, come se qualcuno stesse scagliando improvvisamente Janet, che stava dormendo in quel momento lì, l'altezza comunque, diciamo, è, si può dire, normale per un salto di un bambino. Quindi si dice che addirittura lei facesse tipo i salti da un letto all'altro e è rimasta un momento in sospensione, appunto a poi essere ripresa dalla foto della macchina fotografica che ho descritto precedentemente, appunto, che diceva che quella foto, quella là è una lievitazione.
Poi lei era, tra l'altro, era una campionessa di, come si dice, ginnastica.
Sì,
tra
sì.
Quindi questo pure è una cosa particolare, perché per quell'età appunto forse il salto che faceva lo faceva forse chissà in base alle proprie capacità atletiche. Questa insomma è una cosa che non induce a favore del paranormale.
Esatto, esatto. No, ma più che altro la cosa che il fatto anche che condiziona, diciamo, la bufala è perché anni prima, questo però in Germania successe, c'è stato un altro poltergeist. Però poi praticamente è stato sgamato, nel senso che poi hanno visto in un'intervista, c'è uno di questi investigatori che stava cercando di vedere più o meno cosa stava succedendo, che appunto il ragazzino in questione stava facendo tutto apposta, quindi non l'hanno beccato che lanciava oggetti improvvisamente contro il vetro, oppure pezzi di, che ne so, anche di mura che erano praticamente cadute, avevano ceduto, che si lanciavano in maniera molto violenta verso un altro, diciamo, compartimento, un vetro, insomma. Quindi è stato preso praticamente, diciamo, a sorpresa, ovviamente lui tutto rosso, e ovviamente questa cosa l'hanno definita come appunto un poltergeist hoax. Qui invece c'è questa contrapposizione, anche perché comunque Morris comunque è una persona molto rispettata nell'ambito dei comportamenti psicologici e psicoanalitici, diciamo, della persona, dei bambini specialmente. Però bisogna dire anche che questa cosa divenne anche forte appunto per creare questo contrasto, perché poi intervennero altri personaggi che sono praticamente Ed e Lauren Warren, che sono praticamente esperti, i mastodontici esperti di demonologia. Cioè, per dirvene una, hanno diciamo avuto la loro presenza anche in un altro caso che è successo appunto a Londra, quello del werewolf, del lupo mannaro, che poi magari un giorno racconteremo. Sono stati nei casi anche nella storia della famosa Annabelle, che poi ci hanno fatto anche il film, in tante altre storie, in tanti diversi poltergeist, in tante storie di presenze anche di esorcismi, tra l'altro che prima della loro, diciamo, scomparsa di entrambi, avevano fondato nel Connecticut, negli Stati Uniti, il Museo dell'Occulto, che c'è prevalente tutto quello che riguarda, diciamo, il mondo dell'occulto, le possessioni, storie reperte di demonologia che sono diventati sacri, e quindi hanno reso, diciamo, la loro istituzione una leggenda praticamente. Quindi anche questo, diciamo, ha reso il poltergeist di Enfield ancora qualcosa che veramente può essere, diciamo, una cosa, un fenomeno veramente da senza spiegazione, semplicemente oltre, diciamo, l'istinto. Però ovviamente appunto con queste cose descritte, anche un altro dettaglio che poi arriviamo anche alla successiva pausa musicale, ovvero quello delle false corde. Perché appunto la voce gutturale, secondo anche un ventriloquo, anche un attore che comunque ha analizzato il caso, dice che in realtà la bambina era molto brava nelle false corde. Ora ve lo spiego, così faccio anche nozione musicale, ecco. Allora, per fare il suono gutturale praticamente bisogna, noi abbiamo la nostra voce regolata da un pitch, che sono le nostre corde vocali. Quando facciamo la voce più bassa, tipo così, come adesso sentite,
Manuel, esatto, stasera.
Esatto, tipo così, si muovono quelle che si chiamano le false corde, che aprono ancora di più, che aprono ancora di più, diciamo, la laringe, quindi emettono questo suono gutturale molto basso, molto conciso, molto profondo. E
bella faiga, scusate.
Esatto, queste tipo le voci al... Esatto, il demone che c'è in te.
Sono posseduto. Oh, che fai stasera? Buona.
I jeans, quello delle jeans.
A Roma, vedete, sono tutti così, hanno tutte le false corde. Ah, oh, bella, gli viene questa voce, no? Che fai stasera? Solo che non si spaventa nessuna, purtroppo.
Esatto. Che poi anche nella musica metal, alla fine c'è il, diciamo, il growl, il fry, il grunt, tutti questi sono.
Ma hai provato a sentire un pezzo heavy metal in falsetto, tipo Heidi, no?
Quello no.
Non funzionerebbe.
Quello tutto fra scream.
E amo tutti quanti i demoni del mondo, oppure amo tutti quanti, no, sto scherzando.
Ma che poi, se posso dire, sull'heavy metal, ma si va più sull'acuto sull'heavy metal rispetto ai vari, sai dove c'è? Purtroppo quel santuomo Stuart Donaldson ha creato un genere. Io mi ricordo dove vedevi anche gente che non ce l'aveva naturale il vocione, però voleva farlo, raspava, e aveva un risultato. E secondo me è più Raccoi che se è un po' forzata sta cosa della falsa corda.
È vero, sì. Tutti quanti hanno la stessa tonalità monolitica.
Però c'erano quelli che si vedeva che c'avevano la voce baritonale dietro, e quindi facendo un po'. E poi c'erano quelli che li vedevi anche fisicamente, che non era la loro voce, senza fare nomi, no? Perché alcuni sono ancora in giro, però.
Alcuni si sono dovuti mettere a bere tanta birra per fare la pancia, per far vedere che erano pure loro mastodontici, quindi vocioni. Però in effetti avrebbero parlato in falsetto, ma non sarebbero stati credibili.
Oddio, anyway, dipende.
Scusate la divagazione. Prego.
No, dipende sta cosa, perché più che altro la pancia, cioè se usi anche molto il diaframma con le corde, cioè il suono esce anche molto più compatto. Quindi pure nel metal estremo, cioè quando senti quello così, cioè la voce è proprio perché parte da una spinta anche del diaframma, non è soltanto anche delle false corde. Però sì, diciamo che anche nell'acuto è tutto quanto che viene di pancia, perché devi anche trattenere, devi fare anche dei suoni anche un po' prolungati, quindi...
Che poi è vero, scusate, l'acuto è più da hard rock, è più da, no?
The glam,
da vecchia, più
sì.
Vecchia, da heavy metal anni 80, poi dopo sono arrivati i mostri, che
sbagliavano. Poi sono arrivati i trappisti, che non so i frati, i monaci, ma...
Quelli altri...
Sì, quelli che parlano con la voce strana, adesso se facessero... una cosa tipo con la musica trap potrebbe funzionare pure, insomma.
Esatto. Appunto, a proposito di voce in false corde, uno dei miei vocalist preferiti, adesso sentiamo la loro band, è uno dei miei vocalist preferiti che fa la voce un po', diciamo, quasi un po' tipo arrabbiato, un cane rabbioso praticamente. E tra l'altro è un personaggio che è praticamente l'essenza dell'odio in natura per lui. Tipo, lui scrive pezzi proprio contro tutto e tutti. È un personaggio, però c'ha anche dei difetti. So è Frankie Palmeri con gli Emmure, e questo è un pezzo bellissimo, MDMA, che praticamente paragona la sua ragazza a una droga, e il fatto che comunque l'ha tradita, quindi è una cosa molto, diciamo,
quindi è una troia
esattamente, quindi l'MDMA è come una troia, esatto.
Credo più quello, insomma.
Esatto,
ma è una cosa normale, non c'è
assolutamente, non c'è più. assolutamente questi sono gli MDMA. Yeah. I'll try my fucking best. Così chiude Yemur, così chiudiamo anche noi. E voglio chiudere con un ultimo, diciamo, dettaglio su questa storia, che lo lascio proprio per l'ultimo così apposta. La signora Peggy Hodgson muore per, tipo recentemente è successo, che è morta di un cancro al seno. E tra l'altro è morta tra l'altro sopra quella stessa sede in cui morì anche Bill Watkins. Quindi questa cosa lasciamo leggermente il segno. E adesso la stessa casa è abitata un'altra volta da una donna con quattro altri figli. Saranno magari vittime di poltergeist? Boh, non lo so, vedremo nelle prossime puntate. Questo è.
Ma poi la domanda sarebbe: la casa gli è costata meno o di più perché è successo questo?
Esatto.
Infatti contatteremo l'agente immobiliare e vi faremo sapere.
Esatto. Esatto, e poi soprattutto se effettivamente è vero oppure qualcosa di inventato il posto poltergeist di Enfield. Questa è una cosa che ancora suscita scalpore. Comunque, noi abbiamo.
Per esempio, una cosa che io non capisco realmente, quando a un certo punto c'è il tipo, come si chiama lì, il builder, no? La prima notte, quando la signora e le figlie, insomma, lo sento impaurire, vanno dai vicini e chiamano il builder. E questo sente realmente i rumori, cioè senti che bussa, qualcuno bussa, no? E voglio dire, non lo so, insomma, sono cose abbastanza curiose, perché allora l'Ox ci può stare perché ovviamente la ragazza salta, c'ha la corda vocale falsa, eccetera, eccetera. Però certe cose, appunto, che il mattoncino dell'ego che va in faccia a quello, allora voglio dire, fossero stati tutti quanti coinvinti, mi pare strano. Il fatto che la scatola va in faccia al tipo mentre c'è la ripresa, l'ho vista io. Addirittura la sedia, c'è la poliziotta che viene ripresa e c'è la sedia che si muove, cioè quello non è stage. Non possiamo pensare che pure la poliziotta fosse parte del Hawk.
Ma poi un'altra cosa che adesso mi sono ricordato, che è interessante questa cosa qui. Nel momento che ci stava anche la polizia, poi successivamente anche con Morris Gross, è successo che i colpi sentivano tipo come un bussare dalla porta e i colpi ovviamente diventavano sempre più forti. Ma la cosa interessante è che i colpi non erano costanti su una superficie, erano ripetuti attorno alla stanza. Quindi questa cosa ancora, diciamo, ti fa capire che veramente ci può essere qualcosa che non torna.
Esatto, perché quando il tipo... precedentemente, quando il tipo, il builder, no, che era uno che appunto massiccio, non c'aveva paura di niente, eccetera eccetera, che avrà fatto risse nei pub, no, insomma classici, quindi ci faceva io non c'è problema, tipo romano, no, e niente, va là e tutto, sente bussato da diverse parti, quindi sente bussare a non la porta, a un muro, quindi si avvicina al muro, a un certo punto mentre si avvicina a un muro sente bussare dall'altra parte del muro, quindi insomma non lo so, è curioso.
Sì, è un caso veramente curioso. Comunque abbiamo finito, siamo arrivati a questa fine di questa trasmissione, alla fine ce l'abbiamo fatta anche stavolta, e ovviamente finito questo siamo già a novembre, perciò novembre, profumo del nuovo mese, profumo di nuovo lunedì, e quindi significa una cosa sola: Albion Sound. Ci avviciniamo al capitolo numero 29, siamo vicini al 30° capitolo. Attenzione ragazzi, qua scattano playlist, scattano idee, scattano, diciamo, nuove foglie musicali. Io già più o meno ho un'idea, perché forse ritornerò a fare qualche monografia musicale, perché da un po' che non le faccio. Quindi dopo le cover, dopo le mie follie anche di musica molto oscura, torniamo anche un po' su monografie di band, di storie che hanno portato avanti, anche di aneddoti particolari ovviamente che riguardano un po' la perfida Albione e non solo. Allora io ovviamente ringrazio mia partner in crime Davide Prince Calù, ringrazio Ivo, ringrazio GM Pop come sempre per gli intermezzi, i jingle e tutto il resto, con le voci di Daniel e Cristina che accompagnano questi appunto intermezzi e backgrounds, e ovviamente ringrazio tutti quanti voi. A proposito, io ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri e che mi hanno accettato richieste di amicizia. Ragazzi, siete stati tantissimi, grazie di cuore, veramente proprio big ups per voi, e continuate a supportarci, leggere i nostri post Facebook e Instagram, soprattutto la storia del Viking Third, che quella è una storia che forse metteremo in risalto, però no Davide, quella è qualcosa di...
Quello è fantastico, ma poi la cosa stupefacente sarebbe un pezzo di fece di un vichingo stilizzato, l'abbiamo scritto, ma costa un sacco di soldi, eh? Cioè uno veramente si compra una casa con uno stronzo, esatto. Non è che di un guerriero vichingo, però
esattamente, davvero interessante questa cosa. Accettiamo le proposte per questo Viking Third. Comunque, detto questo, ragazzi, io di nuovo vi rinnovo i saluti, grazie ancora di cuore per averci ascoltato in questo Monday Night, e ovviamente l'appuntamento come sempre ogni lunedì alle ore 21, siamo sempre noi qui su Radio Bandiera Nera, questa è appunto Londinium Calling. Ciao ragazzi, buonanotte.
Ciao a tutti, ciao super regista Manuel, ciao super principe Calù, e ci sentiamo alla prossima con i nostri tunes di Albion Sound.
Ed eccoci qua con i saluti finali, dunque faccio una sorta di voce, ce ne sono tanti di esempi, mi sembra pure il buon Sandro Ciotti e tanti altri, sicuramente però non erano posseduti, e che dire, stanotte non spegnete la luce, io dormirò con le luci accese e le finestre chiuse, anzi forse con le finestre aperte, non si sa mai. Ad ogni modo, un grande saluto, ci sentiamo la settimana prossima per una grande nuova edizione del nostro show. Ciao, a presto.
Ciao a tutte e a tutti e a tutte,
così non offendiamo nessuno.
Londinium calling.
London? Yes, London.
Fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, Mary fucking Poppins, London.